Questi pensieri tratti dalla parola di Dio riguardano la fede che vuole, richiede costanza, richiede preghiera, richiede impegno personale dei credenti. C'è in atto nel mondo un piano che il Signore permette, per il quale il diavolo cerca di deprimere la fede. Se leggiamo in Apocalisse al capitolo 20, siccome al martedì stiamo leggendo il capitolo 60 di Isaia che riguarda il millennio e dice che in quel tempo tutte le nazioni della terra andranno a Gerusalemme e Gesù sarà o in spirito o non so come o in col corpo sarà il re di Gerusalemme, una Gerusalemme spirituale. E proprio perché il diavolo sarà incatenato. Apocalisse 20. Poi vidi un angelo che scendeva dal cielo e aveva la chiave dell'abisso e una gran catena in mano, ed egli afferrò il dragone, il serpente antico che è il diavolo e Satana, e lo legò per 1000 anni, lo gettò nell'abisso che chiuse e suggellò sopra di lui, onde non seducesse più le nazioni, finché fossero compiuti i 1000 anni, dopodiché egli ha da essere sciolto per un po' di tempo. Ecco, allora qui risulta chiaro che c'è in atto un'azione spirituale nel mondo in cui viviamo, in questi ultimi tempi, dove la fede è depressa più del solito. E proprio la causa è che se le persone si lasciano andare, succede quello che è scritto in Romani al capitolo 1, che leggiamo dal versetto 18. Cioè succede che la fede trascurata comporta un'azione di Dio perché Dio, essendo noi tutti peccatori, se non agiamo, il Signore si ritira dall'uomo, poiché l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Infatti, quel che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, avendolo il Dio loro manifestato, poiché le perfezioni invisibili di Dio, la sua eterna potenza e divinità, si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo intese per mezzo delle opere sue, la natura, il sole che sorge, le stagioni, i frutti della terra, parlavamo dei frutti della terra, per mezzo de onde che essi sono inescusabili, perché pur avendo conosciuto il Dio non l'hanno glorificato come Dio né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti, ma si sono dati a vani ragionamenti e l'insensato loro cuore si è ottenebrato. Satana ha tolto la luce dello spirito. Dicendosi savi sono divenuti stolti e hanno mutato la gloria dell'incorruttibile Dio in immagini simili a quelle dell'uomo corruttibile e d'uccelli e di quadrupedi e di rettili. Per questo il Dio li ha abbandonati. Tre volte verrà detto, il Dio li ha abbandonati. Alle concupiscenze dei loro cuori, all'impurità, perché vituperassero fra loro i loro corpi. Poi, versetto 26, perciò il Dio li ha abbandonati a passioni infami. Versetto 26. Poi ancora, versetto 28, e siccome non si sono curati di ritenere la conoscenza di Dio, Dio li ha abbandonati a una mente reproba, perché facessero le cose che sono sconvenienti. Allora, mi sembra che già da questa lettura sia chiaro che la nostra fede può essere depressa se non la curiamo, ma può essere anche elevata se noi seguiamo la scrittura, se noi preghiamo, se noi confessiamo i nostri peccati, perché dalla confessione dei nostri peccati, anche minimi, anche solo lo scrupolo di dire Signore, oggi cosa ho fatto? Come mi sono comportato? Questo, anche solo questo scrupolo è sufficiente a dare allo Spirito Santo il mandato di guardare l'anima nostra, confessare i peccati anche minimi. E di recente un fratello ci ha fatto riflettere molto anche riguardo alla Chiesa e alla Santa Cena. Ecco, perché se non riflettiamo a queste cose, il sangue di Cristo non può perdonare il peccato e non può purificare la coscienza. E questo è il problema, cioè se il peccato non è confessato, non è perdonato, ma la coscienza non è più limpida, non riceve più la luce dello Spirito Santo. Quindi è importantissimo questo. E a proposito di queste cose, leggeremo nel capitolo 9 della lettera ai Romani, la volta scorsa io ho parlato di questo capitolo a partire dal versetto 30 fino al versetto 10, ma ritornando su questo capitolo noi leggeremo da Romani 9:14, perché c'è uno stacco nella Bibbia che ho letto, c'è uno stacco dove si dice la sovranità di Dio. Da qui in avanti si parla della sovranità di Dio riguardo al giudizio e a come lui si comporta verso l'uomo. E allora vedremo che anche qui l'importanza della fede. La fede è fondamentale per la nostra vita spirituale, per tenere la fede a un livello che ci dia non solo gioia e felicità, perché non so se avete capito, chi lascia indebolire la sua fede cade nella depressione e in tutte le malattie che ci sono attorno a noi, perché molte delle malattie obesità, tragedie che avvengono, ire, eccetera, vengono perché senza la fede non c'è pace nel cuore e allora ci sono tutte queste cose. Allora, dal versetto 14, che direm dunque? V'è forse ingiustizia in Dio? Così non sia. Questo versetto è collegato al fatto che in questo capitolo si parla che Israele è stato soppiantato dalle nazioni. Siccome Israele non ha onorato Gesù, allora il giudizio di Dio è caduto sulla nazione ebraica e questa nazione è stata dispersa fra tutti i popoli, come era già successo un'altra volta a causa del peccato di questa nazione che era la nazione di Dio, che aveva tutti i criteri per essere benedetta e per essere sotto la benedizione di Dio. Queste cose sono scritte nei versetti 4 e 5 che li leggiamo. Voltate pagina 9, 4, 5. Per amore dei miei fratelli, miei parenti secondo la carne, che sono israeliti, ai quali appartengono l'adozione, la gloria, i patti, la legislazione, il culto e le promesse. Pensate, il culto. Dio aveva dato a Mosè il culto come il modo per essere sempre in contatto con lui. Dei quali sono i padri, ai quali è venuto secondo la carne il Cristo, che è fra tutte le cose Dio benedetto in eterno. Amen. Quindi la nazione di Israele, che era stata così tanto benedetta in Abramo, aveva come compito di mettere al mondo il Messia, cioè colui, quell'uomo Dio, che poteva proprio suggellare il patto della fede con l'Iddio Onnipotente affinché l'uomo avesse la vita eterna, già sulla terra. Quindi è una cosa meravigliosa questa. Bene, il piano, torniamo al versetto 14. Che diremo dunque? V'è forse ingiustizia in Dio se ha scartato Israele? Così non sia, poiché egli dice a Mosè: io avrò mercè di chi avrò mercè e avrò compassione di chi avrò compassione. Questo versetto, non so se lo avete capito, è il giudizio che Dio dà riguardo al modo come lui giudica il suo popolo, come giudicava il suo popolo che era scaduto dalla fede. E allora il Signore dice: io avrò mercè di chi avrò mercè e avrò compassione di chi avrò compassione. Allora andiamo in Matteo al capitolo, ce l'avevo, andiamo in Matteo, perché volevo che ripetere la frase che Gesù disse al banchetto di Matteo 9, versetto testo 13, al banchetto di Matteo, che fu chiamato dal Signore, al banchetto di Matteo, successe dal versetto 11, i farisei, veduto ciò, che Gesù era con dei peccatori, dicevano ai suoi discepoli: perché il vostro maestro mangia coi pubblicani e coi peccatori? Ma Gesù, avendoli uditi, disse: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Ora andate e imparate che cosa significhi: voglio misericordia e non sacrifici. Allora, questo versetto è pari pari anche più avanti nel, adesso, ecco, versetto 12, capitolo 12, versetto 7. E se sapeste che cosa significhi voglio misericordia e non sacrifici. Questo è un versetto che è del profeta Osea, che viene ripetuto due volte da Gesù proprio per rimarcare questo concetto del versetto 15, poiché egli disse a Mosè: io avrò mercè di chi avrò mercè e avrò compassione di chi avrò compassione. Cosa vuol dire? Vuol dire che solo coloro che si riconoscono il proprio peccato hanno diritto alla misericordia di Dio. Vuol dire che il nostro essere qui come figli di Dio è dovuto al fatto che lo Spirito Santo è riuscito a convincerci di peccato e il Signore ha potuto applicare la sua misericordia in Cristo Gesù alla nostra vita. Se siamo qui e abbiamo la luce di vedere queste cose, poter leggere queste cose e gioirne, se pensiamo al giudizio che subirà il mondo perché non crede a queste cose, è perché abbiamo la luce dello Spirito Santo che ci fa vedere come noi sussistiamo davanti a Dio solo per la sua misericordia che Lui applica alla nostra fede nel suo Spirito. Il suo Spirito è entrato nei nostri cuori, abbiamo riconosciuto di essere dei peccatori in Adamo, e abbiamo creduto, Lui ci ha fatto vedere Cristo che moriva per noi e noi ci abbiamo creduto. E questa cosa è stata sigillata nei nostri cuori, che da malvagi sono diventati buoni. Quindi è avvenuta una cosa incredibile. Noi dobbiamo essere consapevoli del privilegio che abbiamo e per questo è importante che meditiamo sull'importanza di nutrire la nostra fede. Poiché egli disse a Mosè: io avrò mercè di chi avrò mercè e avrò compassione di chi avrò compassione. Allora, in questo resto del capitolo, voi fate conto di quante volte viene detto misericordia o mercè. Mercè o misericordia è la stessa cosa, oppure compassione è la stessa cosa. Allora, quante volte viene detto io avrò compassione di chi avrò compassione? Non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. Cioè, è Dio che guarda dal cielo col suo spirito, l'Iddio creatore, quello che ci ha creati, che ci ha dato vita e che ce la mantiene, questo Dio nel quale diciamo di credere, veglia dal cielo, vede come noi ci comportiamo riguardo alla fede, che ci fa vedere i nostri peccati, quanto abbiamo bisogno di Cristo giorno dopo giorno. Non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che continua nella sua misericordia, poiché la scrittura dice a Faraone: appunto per questo ti ho suscitato, per mostrare in te la mia potenza e perché il mio nome sia pubblicato per tutta la terra. Così dunque egli fa misericordia a chi vuole, cioè a chi crede, e indura chi vuole. Cioè, se uno non crede, il Signore dice: adesso basta, tu non, il mio spirito non agirà più su di te, perché tu non puoi prendermi in giro, dice il Signore. Allora vedete come c'è, già in questi pochi versetti ci sono dei concetti meravigliosi. Allora, ho perso il segno. Allora, sto mostrato. Così dunque egli fa misericordia e indura chi vuole. Tu allora dirai: perché si lagna egli ancora? Poiché chi può resistere alla sua volontà? Vedete come è solo questa interpretazione che io vi do, è possibile solo per lo Spirito. La possiamo capire solo noi che abbiamo lo Spirito Santo. Ma uno che è fuori dice: ma se lui che fa compassione a chi vuole e indura chi vuole, allora non ha senso. Non ha senso per gli empi. Non ha senso per gli empi. Chi vuole. Tu allora dirai: perché si lagna egli? Poiché chi può resistere alla sua volontà? Piuttosto, o uomo, qui l'Apostolo Paolo interviene e dice, e prende la parte di Dio, piuttosto, o uomo, chi sei tu che replichi a Dio? La cosa formata, dirà ella colui che la formò, perché mi facesti così? Il vasaio, non ha egli potestà sull'argilla di trarre dalla stessa massa un vaso per uso nobile e uno per uso ignobile? E che v'è da replicare se Dio, volendo mostrare la sua ira e far conoscere la sua potenza, ha sopportato con molta longanimità dei vasi d'ira preparati per la perdizione? Il Signore ha messo in conto, nella sua sapienza infinita, ha messo in conto di cercare di salvare tutti, e lo ha fatto in Cristo Gesù che è morto per tutti gli uomini. Ma se uno si intesta a non voler credere, allora il Signore lo indura. Cioè, vuoi non credere? Continua a credere e vai al giudizio dove meriti. Ma il Signore sta facendo in questo tempo e anche con noi dei vasi nobili, dei vasi per uso nobile, cioè dei credenti, e sta facendo dei vasi per uso ignobile per andare all'inferno. E se per far conoscere le ricchezze della sua gloria verso dei vasi di misericordia che aveva già innanzi preparati per la gloria, li ha anche chiamati, parlo di noi, non soltanto fra i giudei, ma anche di fra i gentili. E dice, vedete, con la venuta di Cristo, siccome Israele non ha creduto in Gesù come popolo, ma ha creduto solo individualmente, dice, il Signore cosa ha fatto? Allargo la salvezza ai popoli, ai gentili, e noi siamo gentili, e ha fatto la Chiesa. Così egli dice anche in Osea: io chiamerò mio popolo quello che non era mio popolo, e amata quella che non era amata. Vedete? Il tempo, c'è stato un tempo in cui Israele era sul piedistallo. Quando Israele è scaduto dalla fede, il Signore ha messo noi,
le nazioni, noi i pagani, ci ha elevati nella Chiesa. Noi siamo qua come Chiesa, è una meraviglia. Io chiamerò mio popolo quello che non era mio popolo, e amata quella che non era amata, e avverrà che nel luogo dove era loro stato detto voi non siete mio popolo, e Israele era orgoglioso e diceva voi siete cani, voi siete pagani ai popoli, e avverrà che nel luogo dove era stato detto voi non siete mio popolo, qui saranno chiamati figliuoli dell'Iddio vivente. Nei popoli pagani, nei popoli che prima adoravano gli idoli, è venuta la fede, e ci sono in Cina, ci sono molte chiese fedeli che subiscono la persecuzione e mantengono la fede. Voi siete mio popolo, quindi saranno chiamati figliuoli dell'Iddio vivente. E Isaia esclama riguardo a Israele: quando anche il numero dei figliuoli di Israele fosse come l'arena del mare, il rimanente solo sarà salvato. Vedi? E dice di Israele, dice, ma Israele potrebbe, israeliti potrebbero essere moltissimi, ma dice no, l'unica cosa che li rende qualificati per essere miei figliuoli è che la fede, è che riconoscano per mezzo dello Spirito Santo di essere dei peccatori bisognosi del sangue di Gesù. Poiché il Signore eseguirà la sua parola sulla terra in modo definitivo e reciso. Vedete qui, cioè, parla già del giudizio che avverrà. E come Isaia aveva già detto prima, se il Signore degli eserciti non ci avesse lasciato un seme, saremmo divenuti come Sodoma e saremmo stati simili a Gomorra. Quindi qui Israele, e quindi l'Apostolo Paolo qui fa notare come già in passato Israele era stato infedele. E questo passo di Isaia lo conosciamo tutti, perché al capitolo 1 Isaia dice: ma se il Signore non ci avesse lasciato un residuo, Israele sarebbe come i pagani. Nel Tempio ci sono dei passi nella parola dove nel Tempio che Dio aveva consacrato a se stesso c'erano tutti gli idoli dei pagani che erano stati introdotti dalla malvagità e dall'incredulità di questo popolo. E qui si torna alla fede in modo più diretto, e dice dal versetto 30: che diremo dunque? Diremo che i gentili, i quali non cercavano la giustizia, se ne stavano davanti alle loro statue, come vediamo negli Atti al capitolo 17, tutti questi bei gentili che avevano tanti altari, e uno dei quali c'era scritto al Dio sconosciuto, che non cercavano la giustizia, hanno conseguito la giustizia, ma la giustizia che viene dalla fede. Quando lo Spirito Santo è intervenuto, ha mandato Paolo e lo Spirito Santo è intervenuto, un piccolo popolo si è formato di credenti dovunque andasse. Paolo, se leggete gli Atti degli Apostoli, e senz'altro li conoscete, voi sapete, da qualsiasi parte è andato a predicare, subito si è formato un gruppetto o dei gruppetti delle chiese. E quindi il Signore ha fatto in modo che Israele, essendo stato scartato, la Chiesa subentrasse, e noi siamo partecipi di questo privilegio. Mentre Israele, che cercava la legge della giustizia, non ha conseguito la legge della giustizia, Vedete cosa era successo a Israele? A Israele era successo che cercava la legge della giustizia, cioè cercava di essere autenticato come bravo credente per mezzo della carne, per mezzo dei comandamenti travisati come scritto nei Vangeli, perché abbiamo visto, è inutile che li conoscete tutti, quindi non importa andare a leggere, ma Israele è stato, non ha creduto in Cristo perché già da tempo aveva smesso di, non aveva capito, non aveva ascoltato lo Spirito Santo. C'erano solo quei due, Simeone e Anna, nel Tempio, che capivano qualcosa delle cose del Signore. Perché? Perché? Perché hanno cercato, l'hanno cercata non per fede ma per opere. Essi che hanno urtato nella pietra d'intoppo, siccome è scritto, ecco io pongo in Sion una pietra d'intoppo, una roccia d'inciampo, ma chi crede in lui non sarà svergognato. Quindi è meraviglioso considerare che cos'è la fede, perché io penso che Israele avesse perso l'orizzonte riguardo alla fede, ma noi sarà meglio che la fede la conosciamo, no? La fede è un morire a se stessi, è un accettare la morte dell'io perché Dio prenda posto nei nostri cuori. E accettare di essere dei peccatori sotto giudizio e senza scampo secondo la giustizia eterna, immutabile e meravigliosa di Dio, accettare il giudizio a condanna, di essere meritevoli di condanna per i nostri peccati, e avendolo riconosciuto nel momento che ci siamo convertiti, lo Spirito Santo ci ha fatto vedere Gesù che moriva per noi. Gesù è venuto per i peccatori. L'abbiamo letto in quel versetto di Matteo 9, che i farisei dicevano: come il vostro maestro mangia coi peccatori? Che scandalo, mangia coi peccatori. Erano tutti peccatori, siamo tutti, noi siamo qui perché ci siamo riconosciuti peccatori, e questo è questa realtà del nostro peccato che rimane nella nostra carne, noi dobbiamo tenerne conto al fine di continuare nella fede. Non basta aver creduto per fede, bisogna vivere per fede, bisogna andare avanti secondo lo Spirito Santo. E quindi noi dobbiamo, per avere i privilegi della fede, la consolazione della fede, la speranza della fede, per avere tutti i doni della fede che comportano la fede, e quindi Dio, che invece di abbandonare l'uomo va verso l'uomo, perché quelle tre condanne in cui il Signore dice, che Paolo dice, Dio li ha abbandonati, vuol dire che quando invece uno crede, il Signore si avvicina, il Signore ci consola, il Signore viene a vivere nei nostri cuori, il Signore ci dà la certezza delle cose che crediamo nella vita pratica. Quindi è una cosa meravigliosa. Quindi la pietra d'intoppo, questa pietra d'intoppo, questa roccia d'inciampo è Cristo che meraviglia. Allora leggiamo alcuni versetti ancora del capitolo 10. Fratelli, il desiderio del mio cuore e la preghiera e la mia preghiera a Dio per loro è che siano salvati, poiché io rendo loro testimonianza che hanno zelo per le cose di Dio, ma zelo senza conoscenza. Sembrerebbe una cosa da poco, ma avere zelo senza conoscenza è una cosa grave. E lo spiegheremo. Perché, ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la loro propria, non si sono sottoposti alla giustizia di Dio. Israele aveva la giustizia di Dio sotto i suoi occhi, nel Tempio, tutte le volte che i sacerdoti sgozzavano un agnello e aspergevano col sangue, aspergevano l'altare. Quella era la giustizia che Dio aveva dato a Israele. Era la premonizione di Gesù che sarebbe venuto l'agnello di Dio secondo la testimonianza di Giovanni Battista. Quindi questi qua avevano, a causa della loro incredulità, del loro orgoglio, avevano allontanato talmente tanto lo Spirito Santo e che per loro Gesù non aveva senso, perché Gesù per loro doveva andare solo dai farisei, doveva andare solo da questi bravi religiosi che non avevano trascurato tutto. Ma il versetto 4 è importantissimo, perché dice: poiché il termine della legge è Cristo, per essere giustizia a ognuno che crede. Qui l'apostolo Paolo, in questo versetto, ha fatto un capolavoro, perché dice: poiché il termine della legge è Cristo. Allora, finché Gesù, essendo salito in croce per tutti i nostri peccati e per i peccati di tutti gli uomini, ha fatto sì che tutti gli uomini possono, per mezzo della fede, essere salvati. Perché ha perdonato tutti gli uomini. La legge non può più dire niente. Se tutti gli uomini ai quali abbiamo distribuito gli opuscoli stamattina, se tutti quegli uomini si buttano in ginocchio e chiedono misericordia al Signore, vengono salvati. Perché? Perché Gesù è il termine della legge. La legge non può più condannare coloro che credono in Cristo, perché Matteo capitolo 9 versetto 1, al paralitico cosa dice Gesù? Al paralitico, prima di dirgli prendi il tuo lettuccio e cammina, cosa gli dice? Figliuolo, stai di buon animo, i tuoi peccati ti sono rimessi. Perché Gesù, salendo sulla croce, ha tappato alla legge la condanna, la possibilità di condannare l'uomo. Perché? Perché credendo in Cristo non siamo più sotto la legge, ma siamo sotto la grazia. Romani capitolo 5 versetto 21. Affinché come il peccato regnò nella morte, così anche la grazia regni mediante la giustizia a vita eterna per mezzo di Gesù Cristo. È una cosa meravigliosa. È una cosa meravigliosa vedere come il Signore ci riempie di tesori, quella misericordia che c'è nei versetti che abbiamo letto nel capitolo 9, devono diventare dei motivi di gioia incredibile per noi, perché quella misericordia di Dio lì è la nostra gioia, la nostra salvezza. E misericordia vuol dire che non finisce mai, che ci porterà fino in cielo. Questa misericordia è un ascensore che ci porterà fino alla gloria celeste, sicuramente. Se la consideriamo, se la perdiamo per strada, allora se torniamo alle opere saremo smarriti. Ma quindi l'importante è che abbiamo capito cosa ha fatto Cristo per noi e che cosa vuol dire che Cristo è il termine della legge. Un versetto paritetico a questo è quello che dice in Matteo 6, io non sono venuto per annullare la legge, ma per adempierla, dice Gesù. Matteo 5, versetto 17. Non pensate che io sia venuto per abolire la legge e i profeti. Io sono venuto non per abolire, ma per compiere la legge. Quindi Gesù è venuto per compiere la legge al nostro posto affinché noi ricevessimo il perdono dei peccati. Quindi leggiamo ancora i versetti dall'8 di Romani 10, 8. Ma che dice ella la parola? Che dice ella la parola della fede? La parola è presso di te, nella tua bocca e nel tuo cuore. Questa è la parola della fede che noi predichiamo. E la parola noi sappiamo che è Cristo, no? Questa, la parola della fede è presso di te. Gesù, Dio, ci ha messi tutti in Cristo. Quindi la parola di Dio è presso di noi, bisogna solo afferrarla. Perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto col cuore che Dio l'ha resuscitato dai morti, sarai salvato. Stamattina, distribuendo gli opuscoli, un motivo di gioia era di io sto confessando Gesù. Perché se con la bocca dai un foglietto che parla di Gesù, stai confessando Gesù. Allora, siccome ho distribuito parecchi, dicevo ogni volta, questa è una confessione, e allora guardavo il mio cuore se era in sintonia con questa cosa. Perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto col cuore, per mezzo che è diventato buono, un cuore che è diventato buono, avrai creduto col cuore che Dio l'ha resuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti col cuore si crede per avere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Difatti la scrittura dice chiunque crede in lui non sarà svergognato. Ecco, abbiamo terminato questi pensieri. Vogliamo riflettere al nostro privilegio e vogliamo pregare per noi stessi e per tutta la fratellanza e per queste evangelizzazioni che possano avere compimento secondo i nostri desideri. Amen.